Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo al nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone, Little Joe was blowing on the slide trombone. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Everybody, let's rock. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country, carcere soul, carcere e tutta la grande musica. La scorsa settimana eravamo in Italia con il balletto di bronzo. Oggi siamo a Londra, nel decennio 60 del secolo scorso.
Nella Londra degli anni 60 del Novecento si vedevano girare ragazzi vestiti made in Italy, con pantaloni aderenti, scarpe di camoscio, giacchette molto corte con al massimo 3 bottoni, i capelli erano corti o appena un pochino allungati con un taglio molto curato. Si muovevano a bordo di vespe e di lambrette, anche questi dunque motorini made in Italy, che riempivano di specchietti e di fanalini quasi a grappoli. Erano i mods. Erano nati già alla fine degli anni 50, nei primi 60 questo era il loro look, poi si evolverà col tempo. Il movimento mod rifiutava il vecchio e guardava al moderno. Mod viene da modernist.
Prima di tutto in ambito musicale. In Inghilterra si ascoltava il traditional jazz, il jazz tradizionale, mentre i mods lo detestavano e si rivolgevano al modern jazz. Verso la metà degli anni 60 il mod era ormai uscito dalla sola Londra ed era diventato un movimento unitario che attraversava l'intero paese. Non era un movimento dagli alti ideali, ma appunto raccoglieva i giovani attorno a uno stile di vita, attorno a un look. Per i mods il look era qualcosa di importantissimo. Dedicavano una quantità enorme di soldi ed energie al modo di vestire.
Ma non era un fenomeno banale. Per la prima volta gli adolescenti si sentivano anche una forza economica. Fino ad allora, da una parte quelli che studiavano e non guadagnavano, il mercato li assimilava a bambini, mentre dall'altra quelli che lavoravano e avevano soldi propri da gestire, il mercato poteva al limite assimilarli ad adulti, nel senso che se volevano spendere dovevano comprare gli stessi vestiti che compravano i loro genitori e ascoltare la stessa musica, perché non c'era altro, non c'era qualcosa pensato per loro. Quando i giovani si scocciarono di quella musica e cominciarono a rivolgersi al rock che arrivava dagli Stati Uniti a fine anni 50, allora cominciarono ad acquisire i loro dischi. E allora il mercato cominciò a proporgli i loro gadget, il loro look, il mod ha queste origini.
Non era facile seguire lo stile di vita mod. Bisognava essere sempre perfettamente curati nell'aspetto, bisognava frequentare una quantità enorme di locali, bisognava ballare, curare lo scooter. I mods infatti facevano un grande uso di droghe, in particolare di anfetamine, e avevano i loro gruppi musicali di riferimento.
I mods si contrapponevano ai rockers. I rockers erano quelli che si vestivano con le giacche di pelle, che cavalcavano motociclette più grandi e dall'apparenza più aggressiva degli scooter dei mods. In realtà mods e rockers non si incontravano più di tanto e ognuno faceva sostanzialmente la propria vita. La loro rivalità è stata anche un po' enfatizzata dalla stampa di quegli anni, però è vero che in alcune circostanze mods e rockers sono arrivati a darsele di santa ragione, come accadde in uno degli scontri più noti tra le due bande, la battaglia di Brighton del maggio 1964. Brighton è una città sulla costa sud dell'Inghilterra, non lontano da Londra. Gli scontri durarono 2 giorni di seguito, coinvolsero più di 1000 ragazzi. Nel film Quadrofinia, diretto da Frank Rodham nel 1979, è rappresentata la battaglia di Brighton. Il protagonista, Jimmy, vi prende parte e viene arrestato insieme ad altri giovani. Lui è un mod, viene arrestato insieme a un altro mod, Ace Face, in italiano Asso, un leader del gruppo perfetto nel suo ruolo, che nel film è interpretato da Sting.
Il film Quadrofinia è nato da un album, dall'album di una grandissima rock band londinese. Loro erano dei mods e sono stati un punto di riferimento per tutto il movimento. L'album Quadrofinia esce nell'ottobre del 1973, 6 anni prima del film. Mentre Jimmy è arrestato e portato via con il cellulare dalle forze dell'ordine, si sente questa canzone. Da Quadrofinia ci ascoltiamo. Is it in my head? Inutile dire che loro sono gli U.
I see a man without a problem. I see a country always starved. I hear the music of a heartbeat. I walk and the people turn and laugh. My history. I dream of all the calls I miss. I try to number those who love me and find exactly what the trouble is.
Erano gli Who con Is It In My Head dall'album Quadrofinia. Gli Who sono stati uno dei gruppi rock più significativi di tutti i tempi. Sono stati anche un'icona del movimento mod. Soprattutto nei primi anni vestivano di tutto punto come dei perfetti mods. Pete Townshend è il leader del gruppo, è il chitarrista ed è colui che ha composto la maggior parte dei pezzi. La formazione storica vede inoltre Roger Daltrey alla voce, John Entwistle al basso e il mitico Keith Moon alla batteria. Pete Townshend è stato l'iniziatore di una pratica che non tutti gradiscono né comprendono, ma che ha mandato in visibilio un numero enorme di persone. È stato il primo, così pare, a spaccare una chitarra sul palco. Gli Who rompevano gli strumenti. Ma al di là di questo, le esibizioni degli Who ce le ricordiamo tutti per l'energia che c'era sul palco, per il modo di suonare la batteria di Moon e per il modo di suonare la chitarra di Townsend. Pete Townsend ha uno stile che non somiglia a nessun altro, prima né dopo di lui. Lo si vedeva ruotare il braccio circolarmente con quel movimento a mulinello che aveva inventato lui e che usava spessissimo per dare la pennata alla chitarra, e un secondo dopo lo si trovava ad arpeggiare virtuosamente sulle corde.
La storia degli Who è ricchissima. Sono stati i primi a usare in un certo modo i sintetizzatori del rock nel rock, e non è la sola cosa che hanno fatto per primi. La storia degli Who è anche una storia piena di aneddoti, a cominciare da quello sul loro nome. Quando si chiamavano ancora i The Doors, qualcuno presentandoli disse appunto: ecco a voi i The Doors, e la risposta fu: i chi? The Who? Perché nessuno li conosceva. Il nome degli Who è legato, tra le altre cose, alle anfetamine, legato ai morti prima di un concerto per il crollo di una tribuna, morti che segnarono profondamente il gruppo. È legato al carattere irascibile di Townsend, a Keith Moon che collassa durante un concerto e viene sostituito alla batteria da un ragazzo nel pubblico, ancora Keith Moon che finisce con la macchina nella piscina di un albergo. Il film documentario del 79, The Kids Are Alright, che in Italia aveva il titolo Uragano Who, racconta moltissimi episodi.
Una cosa non vi può raccontare perché è avvenuta tanto tempo dopo. L'11 gennaio del 2003, quando ormai la mitica formazione degli Who non esisteva più, anche se qualcosa è stato fatto pure dopo, ma John Entwistle era morto l'anno prima di infarto a causa della cocaina e di altre sostanze, mentre il batterista Keith Moon mancava da lontano 1978, quando fu trovato morto anche lui per overdose di pasticche. Pete Townsend riceve una telefonata da un amico che gli chiede: hai letto il Daily Mail? No, risponde lui. Tutte queste cose sono raccontate da Pete stesso in un'intervista rilasciata il 28 dicembre di quell'anno al giornale The Guardian. L'amico gli dice che sul quotidiano Daily Mail c'è un articolo in cui si raccontava che l'FBI, con l'aiuto di Scotland Yard, aveva avviato una inchiesta sulla pedopornografia online. Uno dei nomi della lista dei sospetti sembrava, vista la descrizione, essere proprio lui, Pete Townsend.
Il quale però non era stato avvertito e non ne sapeva nulla. La notizia fu rilanciata su un sito texano, dove si diceva che oltre 6.000 inglesi erano sotto inchiesta per avere navigato in siti porno infantili. Tra loro c'era Pete. Entrai nel panico, lui racconta. E racconta che pensò: ora mi impiccheranno. Chiamò l'avvocato e chiamò anche la polizia. Effettivamente, una volta, 4 anni prima, aveva usato la sua carta di credito per aprire un sito di queste.
Però lo aveva fatto per curiosità e per un interesse quasi lavorativo. Racconta nell'intervista che allora stava preparando un documentario su un orfanotrofio infantile russo. E sono anche stati ritrovati articoli scritti in tempi non sospetti che provano il fatto che Pete stesse lavorando al tema degli abusi su minori. Ma al di là di questo, il tema è sempre stato un tema di riflessione per Townsend, che infatti in Tommy, l'altro grande album degli Who, da cui poi sarà tratto un film, mette in scena il personaggio di un bambino che viene abusato. Nell'intervista Pete confida tra l'altro di aver subito lui stesso abusi sessuali da bambino. Fatto sta che un paio di giorni dopo la conversazione con l'amico, Pete viene prelevato dalla sua casa e chiuso in una caserma della polizia nel sud-ovest di Londra, dove viene interrogato e poi rimesso in libertà su cauzione. La pena per chi visita siti pedopornografici va oggi in Inghilterra dai 5 ai 10 anni di carcere. Questo è quello che rischiava Pete Townsend, oltre ovviamente all'infamia in sé dell'accusa.
Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi vi raccontiamo come è andata a finire, per chi non lo sappia già. Il primo album degli Who, My Generation, esce nel 65. L'anno dopo arriva A Quick One e nel 67 esce The Who Sell Out, dove troviamo questo pezzo, l'unico singolo estratto dal disco, uno dei pezzi più noti in assoluti del gruppo. Negli Stati Uniti ha spopolato. Pensate che la parte musicale di questo pezzo è stata registrata in studi londinesi, mentre quella vocale in studi newyorkesi, per motivi tecnici e per avere il massimo da entrambi. Gli Who erano attentissimi alle questioni tecniche ed erano avanzatissimi. L'intero album segna un punto importante nella carriera compositiva di Pete Townsend. Da The Who Sell Out ci ascoltiamo I Can See For Miles.
I know you can see me now, here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles. That I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles. A surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah.
The Eiffel Tower and the Taj Mahal. See on clearer days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
I can see for miles. Siamo con gli Who stasera, Jailhouse Rock. Come è finita la vicenda di Pete Townsend, che nel gennaio 2003 fu arrestato con l'accusa di pedopornografia per essere entrato una volta in un sito che lui diceva di aver visitato per motivi professionali, perché stava lavorando a un documentario su un orfanotrofio. La vicenda è finita, che dopo 4 mesi dall'arresto il leader degli Who è stato totalmente scagionato. Eppure il nome di Pete Townsend viene messo all'indice, è nella lista dei sex offenders per almeno 5 anni, l'infamia dell'accusa non decade insieme all'accusa stessa, la polizia ha acquisito il suo DNA e lui è ormai etichettato come uno stupratore pedofilo. Questo accade in Inghilterra in maniera regolamentata, accade anche negli Stati Uniti in maniera regolamentata, ma questo accade spessissimo anche in Italia di fatto. Da noi lo scoop, l'attrattiva della notizia, vale di più della vita delle persone. Si sbatte il mostro in prima pagina e poi sarà spesso un trafiletto in quindicesima a raccontare che la persona è stata assolta. E il modo in cui si è trattata la vicenda di Townsend qui in Italia non ha fatto eccezione. Arrestato chitarrista dei mitici Who, troneggiava su Repubblica e su tante altre testate, ma la notizia del proscioglimento fu data in maniera ben meno rumorosa e ben meno altisonante.
Dopo The Ursel Out, da cui abbiamo ascoltato poco fa, e Kenzie for Miles, esce il meraviglioso album Tommy, il quarto del gruppo. Siamo nel 69. Nel 75 Ken Russell ne farà un film in cui il protagonista Tommy è interpretato da Roger Daltrey, il cantante degli U. Il cast è pazzesco, ricchissimo. Vi recitano Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson, Eric Clapton e altri. Anche l'album Tommy nasce dalla mente di Pete Townshend. Racconta la storia di un ragazzo che chiude le porte al mondo diventando cieco, sordo e muto.
Tommy è un'opera rock, racconta una storia, cosa che di solito gli album rock non fanno. C'era già stato in passato qualche tentativo in questa direzione, ma con Pete Townshend, con Tommy prima e con Quadrofinia poi, si dà compiutezza a questo genere musicale. Sono opere come il Don Giovanni di Mozart, solo che questa è un'opera rock. E se quella racconta tramite arie, romanze, duetti, terzetti, cori, la storia di un nobile cavaliere, seduttore e conquistatore, questa racconta la storia di Tommy. Di solito non accade questo, di solito i vari pezzi che compongono un album sono slegati tra loro, trattano di cose diverse, non hanno relazione. Nell'opera rock invece le tracce sono tutte connesse, hanno un ordine e raccontano una storia con un inizio e una fine.
Anche Quadrofinia racconta una storia. Il termine Quadrofinia indica la schizofrenia vissuta dal protagonista Jimmy, la sua quadrupla personalità. Jimmy è un mod, con problemi in famiglia e una serie di insoddisfazioni. C'è sempre uno sguardo fortemente introspettivo in Pete Townshend. In Tommy, in Quadrofinia, c'è uno stesso rapporto tra individuo e istituzioni, un rapporto che vede il primo in qualche modo schiacciato e perdente. Abbiamo ascoltato in apertura un brano da Quadrofinia, adesso ci ascoltiamo una grandissima sequenza da Tommy. I brani sono Tony, Can You Hear Me? A seguire There Is a Doctor e infine Go to the Mirror.
Me, heal me.
Ancora con i mitici Who in questa puntata di Jailhouse Rock. Questa era una sequenza presa dall'album Tommy del 69. Tommy, can you hear me? There's a doctor and go to the mirror. Questi pezzi sono stati anche cantati nel 1970 all'isola di Wight e compaiono in sequenza nel doppio album live degli Who, l'irregistrato, che uscirà per la Sony solo nel 1996, ben 26 anni dopo. L'isola di Wight è un'isola a sud dell'Inghilterra, nel canale della Manica. Nell'agosto del 1970, un anno esatto dopo quello che è considerato il più importante evento nella storia del rock, il Festival di Woodstock, si tiene il Festival di Wight, che è probabilmente il secondo più importante evento rock mai avvenuto al mondo. Sono circa 600.000 i giovani che invadono l'isola, che di per sé ha un numero di abitanti molto inferiore. Ci sarà infatti una polemica, ci saranno problemi tra gli abitanti e le persone arrivate lì per il concerto, ancora in piena cultura hippie. A Wight in quell'agosto c'era Jimi Hendrix, c'erano i Doors, c'era Miles Davis, c'era John Baez e c'erano loro, gli Who.
Un anno prima del Festival di Wight, nel maggio del 69, avviene un episodio che conduce Pete Townshend in prigione, sempre per poche ore, per una notte. Gli Who hanno un concerto al Fillmore East di New York, una sorta di santuario musicale dell'epoca. Mentre il concerto è già in corso, nel palazzo accanto all'auditorium divampa un incendio. Dentro nessuno si accorge di nulla. Non c'è rischio che le fiamme arrivino fin lì, ma il pubblico degli Who non è proprio dei più tranquilli e le forze dell'ordine temono che alla fine del concerto la massa di persone che si precipita fuori possa intralciare il lavoro dei pompieri. A un agente in borghese, che era dentro il Fillmore East, viene chiesto di salire sul palco per avvisare di quanto stava accadendo e chiedere alle persone di uscire lentamente. Si era in pieno concerto. Pete Townshend vede salire quest'uomo, che cerca di prendere il microfono dalle mani di Roger Daltrey e senza troppi complimenti lo stende con un calcio. Il concerto continua, come se niente fosse successo. A quel punto cercano di intervenire i colleghi della gente, il pubblico prende parte alla questione, scoppia un'enorme rissa. Townshend viene arrestato per aggressione. Si difenderà dicendo di non aver capito che si trattava di un poliziotto in borghese e di aver pensato che fosse uno squilibrato.
E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere e lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Quando il caldo dà la testa. Il titolo di questa notizia è ironico. Per adesso fortunatamente ci si può ridere sopra. Un pericolo scampato, ma quelle che vi raccontiamo è una brutta storia, che poteva avere un risultato ben più triste. Tutto avviene pochi giorni fa, è l'orario di chiusura delle celle del G8, fra le 3 e le 4. Dovrebbe essere l'orario di chiusura, perché gli assistenti, pochi come sempre, neanche sono costati a chiudere le celle. Fa caldo, un caldo asfissiante. Un detenuto del mio reparto sviene, cade a terra privo di sensi, cade all'improvviso e sbatte violentemente la testa sul lavandino del bagno. Gli esce molto sangue, qualcuno urla di chiamare gli assistenti, nessuno risponde. Allora, approfittando del fatto che le celle erano ancora aperte, decido di scendere le scale e vado a avvertire il primo agente che incontro. Lui fa una telefonata, ma la risposta che riceve è desolante. C'è un'altra emergenza al 41 bis, non ci sono disponibili altri infermieri. Bisogna così aspettare tanto tempo. Diverse ore dopo, finalmente, qualcuno arriva al reparto, prende la persona sfortunata e lo accompagna al pronto soccorso, dove gli mettono decine di punti sulla testa e sulle labbra. Poteva andare peggio e saremmo stati qui a raccontare un'altra tragedia in carcere. Fortunatamente lui c'è ancora. Ma questa storia serve a capire come sia ridotta l'area medica di Re Bibbia. Medicine distribuite con contagocce. Personale insufficiente, e non lo diciamo solo noi. Solo una settimana fa è uscito un dossier del sindacato delle professioni sanitarie, che si chiama COINA, per denunciare che nelle carceri c'è un infermiere ogni 600 detenuti. Una vergogna. Una vergogna anch'io la pago. Pago di persona. Da ottobre dell'anno scorso mi hanno diagnosticato un'ernia scrotale o inguinale. Sul referto, anzi su due referti, c'è scritto che avevo bisogno di un intervento urgente. Siamo giugno e ancora aspetto. e come me nella stessa situazione sono tanti altri. Vi parlo da seduto perché ho difficoltà a stare in piedi. Tutto questo lo definisco una vergogna, non mi viene in mente nessun'altra parola. Simone Giotto.
Fine pena da decidere. I dati li ha forniti Antigone e dopo anche il ministro li ha dovuti confermare. L'anno scorso sono state 6.539 le persone che hanno visto accolto il ricorso dei tribunali di sorveglianza per i trattamenti inumani e degradanti. Si parla dei ricorsi in base all'ex articolo 35 ter, che è la norma con cui i detenuti possono chiedere un risarcimento in denaro o una riduzione di pena per le condizioni subite. Nel 2024 i ricorsi accettati erano stati 5.837. La crescita è costante anno dopo anno e giustamente Antigone ricorda che questi numeri certificano che il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale. Le carceri fuori dalla legalità, così come crediamo che lontano dalla legalità sia l'intero sistema giudiziario italiano. Volete dei casi particolari? Non c'è bisogno che ricordiamo una volta in più quali siano le condizioni della detenzione qui a Rebibbia, dove il sovraffollamento si unisce alla cronica carenza di tutti i servizi essenziali. Io, assieme agli avvocati, abbiamo fatto dei conti. Il mio rilascio sarebbe avvenuto essere il 4 marzo, 3 mesi fa. Ma sono ancora qui, l'udienza del giudice di sorveglianza per il mio caso non è stata ancora fissata. Non si sa quando lo sarà, forse la faranno dopo che sono uscito. Sono ancora qui, nonostante una legge dica il contrario, una legge che serve a riparare ad un torto, non a regalare privilegi. Gianluca G12.
Condizioni di noi stessi. Siamo nel settore trans, che viene considerato e cosiddetto protetto. Corridoi con 7 stanze, celle, ma non ancora ben riempite. 2 celle, poi sono inagibili per via di una protesta che si è conclusa con l'incendio e la distruzione di tutto quello che c'era all'interno. Potrebbero sistemarle, ma non vogliono. Ma passiamo ad altri problemi nel nostro settore, o braccio, non so neanche io come poter chiamare. So solo che sono rimaste solo 5 celle riempite alternativamente, da 6 a 5 o 4 detenute. Situazioni degradanti che variano dagli stessi corridoi dove ci sono mozziconi di sigarette a terra, dalla muffa larga 2 metri sul tetto all'interno delle docce e condizioni drammatiche dentro le celle. Una è in bagno per questioni fisiologiche, un'altra è in alternanza a cucinare. L'istituzione, secondo voi, fa qualcosa? Barbara Giotto, Transex.
Buona serata amici radioascoltatori, già qui e ci concede una gentile anteprima del suo nuovo libro, Romano De Marco, scrittore, benvenuto Romano.
Grazie, ciao Matteo.
E ci parlerà naturalmente, presenterà il suo ultimo libro, non dico noir ma dico genere hard-boiled, poi ci spiegherà lui, D'estate e di morte. Diciamo che in carcere naturalmente l'unico strumento reale d'evasione è la lettura, la letteratura, che ci permette così di spaziare con la mente, di viaggiare, di andare oltre le mura. Però Romano, veniamo a queste verità nascoste che ci anticipano in questo D'estate di morte, che è il tuo libro di recentissima uscita. Prego.
Grazie Matteo. Innanzitutto voglio dire che sono contento di essere di nuovo qui a Bollate. Si è creato per me da subito un legame, insomma, forte. Ci tenevo a presentare in anteprima, perché il romanzo non ancora esce in libreria, esce fra 2 giorni. Questa è la primissima presentazione, ci tenevo moltissimo a farla qui e a mantenere, insomma, con voi un legame di attività, di reciproca interesse, spero che lo sia. Insomma, per me è stata un'esperienza forte, importante, che vorrei continuare. Il romanzo, in particolare questo, D'estate e di morte, che voglio dire, si allaccia bene anche al caldo assurdo che sta facendo in questo momento, siamo già nel pieno morti di caldo, diciamo, dell'estate, anche se è ancora primavera. È un romanzo diverso dagli altri miei. Prima hai detto bene, hard-boiled, del genere un po' che mi contraddistingue, quindi giallo d'azione, giallo movimentato, con personaggi un po' stereotipi, diciamo, dell'action, del noir, dell'hard boiled, di questo genere dove si spara, si
un po' la Marlow, no?
Esattamente, questo genere che ha spezzato un po' il paradigma del giallo classico dove si indagava e basta. Questa volta invece è un sempre nell'ambito, è sempre una storia di crime, perché c'è un omicidio, però è un omicidio di 40 anni fa, è una storia che parte da tutt'altro presupposto, parte da un personaggio di 60 anni che a un certo punto si ritrova a fare un bilancio della sua vita, ed è un bilancio negativo, diciamo, perché non è contento per niente. Lui è anche una persona arrivata, ha una bella famiglia, un ottimo lavoro, non ha problemi economici, però è insoddisfatto. Nel suo passato, 40 anni prima, c'è la morte della sua ragazza, quando lui aveva 18 anni, durante un campeggio degli scout. La ragazza fu uccisa, violentata e uccisa in una notte tremenda, in una notte maledetta. Ha passato tutta la vita il personaggio Enrico a dimenticare questo evento, però quest'estate torna in vacanza nel suo paese di origine. Lui vive a Milano, ma torna in Abruzzo nel suo paese di origine e scopre che gli ex scout, i suoi ex amici, i suoi ex compagni di 40 anni fa hanno organizzato una commemorazione per il 40esimo anniversario della morte di questa ragazza, e quindi lo ritirano dentro a questa storia che lui ha passato tutta la vita a voler dimenticare. E così dovrà tornare col pensiero a 40 anni prima, a com'era lui 40 anni prima. Questo lo aiuterà a tracciare il bilancio della sua esistenza. Oggi è insoddisfatto, ma da dove è partito? Perché per tracciare un bilancio non è sufficiente che noi guardiamo dove siamo arrivati oggi, ma anche da dove siamo partiti. E quindi lui il momento proprio della partenza lo identifica con quell'estate di 40 anni fa, quando tutto sembrava meraviglioso, tutto sembrava possibile, tutte le opportunità erano a portata di mano, anche se c'era un po' di paura, come capita sempre quando si è giovani. E purtroppo invece tutte queste sensazioni positive sono state distrutte da questo evento drammatico.
Ti interrompo un attimo, scusa, per la quarta di copertina, che è estremamente interessante, anche perché tocca anche chi purtroppo è finito in carcere. Quindi, visto che siamo in un carcere, anni dopo, guardando indietro, ricorderò quella breve corsa come il momento in cui la mia vita è cambiata per sempre. Il momento in cui la giovinezza, l'innocenza, l'allegria sono scomparse, svanite in un colpo di spugna.
Io, guarda, ho molto rispetto e molto, voglio dire, attenzione nel commentare le cose del carcere. Più che altro osservo, vorrei anche scriverci un romanzo prossimamente, però devo dire che penso molto a questo, no? Quando vedo voi, penso che sicuramente, innanzitutto io penso che possa succedere a chiunque, a tutti nella vita, di sbagliare o di commettere un passo falso, di trovarsi in una situazione sbagliata. E penso sempre, diciamo, a questo, no? Alla redenzione, al momento in cui tutto cambia, no? in una vita in cui tutto poteva andare in una maniera, cioè le famose sliding doors. Quindi è un tema che negli ultimi mesi mi sta veramente appassionando, ma più che appassionando, quasi ossessionando. E quindi se una cosa ti ossessiona devi scriverci un romanzo.
È già pronto il libro, devi
non
solo
è pronto, ma
sì, ma lo devi già tradurre in parole, sì, ma ce l'hai già dentro.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
Chiudiamo questa bellissima intervista, Romano, perché purtroppo il tempo è tiranno e siamo arrivati alla conclusione. Un caro saluto agli amici di GL House Rock, a Susanna Marietti, Patrizio Cornella di Antigone, e grazie a Romano per la tua disponibilità. A risentirci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate. Come abbiamo detto, Tommy è del 1969, l'album successivo è Who's Next, siamo al 71, è l'album di mezzo tra Tommy e Quadrofinia, le due strepitose opere rock, un grandissimo disco. La rivista Rolling Stone lo mette al 28esimo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre. Tommy sta al posto 96. Ma la canzone che ci ascoltiamo adesso non è in Who's Next, sebbene sia stata composta nello stesso periodo, è stata infatti incisa solo l'anno dopo, è uscita come singolo. Anche questo pezzo lo dobbiamo a Pete Townshend, lo ritroviamo nella raccolta del 74 Odds and Sods. Noi però non lo ascoltiamo nella versione originale degli Who, bensì in quella che ci propongono i nostri amici dal carcere di Bollate, dalla mitica band che collabora con GL House Rock. Arriva Long Live Rock.
Down to the store that you want, Jay. don't all lie. People wanna see where Brandy Dutch are leaving. Put your Mecca and a Walker, all the ladies. Jackie, the only selling ticket made on a gong. Roma to the bay, boss, you wonder where this gone. Back in the bar, think about the sound of call.
Long Live Rock, a cantare non erano ovviamente gli Who, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso ci prendiamo una parentesi dagli Who e vi proponiamo un ascolto differente, l'ascolto di un brano che nasce all'interno del carcere di Lecce. La parte musicale è stata affidata a un'intelligenza artificiale, ma il testo è di El Mostafa Nahib, un uomo originario del Marocco che si trova in Italia da diversi anni e che una volta entrato in carcere ha conosciuto l'espressione poetica, ha capito che quello era il suo modo per esprimersi e parlare della guerra, parlare della vita in carcere, parlare della speranza che a lui dalla fede, parlare della lontananza dalla figlia. Il brano ci è stato segnalato da Doriana Franco e Anna Luce Pellegrino, che sono docenti di italiano, insegnano italiano per stranieri nell'istituto carcerario di Lecce attraverso il centro provinciale di istruzione per adulti. È proprio grazie a loro e grazie a questo percorso che una tale esperienza musicale e poetica è stata resa possibile. Noi per questo le ringraziamo. Sono tante le poesie scritte da Nahib, abbiamo scelto questa, vi proponiamo Il Nido.
Sono solo pensieroso, guardo attraverso le sbarre, gli uccelli che volano e vorrei seguirli. Loro prendono il sole, poi tornano al nido, gli Io provo invidia qui, caduto un'altra volta. Il mio nido è lontano, ma un giorno troverò la strada di casa. Allora d'aria scendo a fare qualche passo, intorno a me gli altri parlano, chi della famiglia, chi della propria storia, chi di un piatto di casa sua. E qualcuno corre come se potesse scappare davvero. Guardo tutto in silenzio, con un peso nel petto, e mi chiedo come siamo finiti qui, tutti quanti. Poi penso che un giorno questo finirà, e mi aggrappo alla fede come all'unica cosa che nessuno può portarmi via.
Nido, il brano nato all'interno del carcere di Lecce da una poesia di El Mostafa Naib.
Beh, questa è una testimonianza vera, autentica, di qualità, di un'esperienza virtuosa. Di un'esperienza virtuosa che praticamente parte in carcere, offrendo quei percorsi educativi di studio, di approfondimento culturale, grazie all'istituzione, perché è l'istituzione, questa volta l'istituzione scuola, che dà agli studenti, in questo caso gli studenti detenuti, possibilità di emanciparsi, possibilità di crescere culturalmente. Crescere culturalmente significa crescere anche valorialmente. Sarebbe bellissimo se, a partire da esperienza di questo genere, più che dire le solite cose, sono buone prassi, le si monitorasse, le si studiasse, e per esempio anche dal punto di vista quantitativo, ossia quanto esperienze di questo genere incidono positivamente sulla recidiva, sull'abbassamento dei tassi di recidiva. Perché, dobbiamo saperlo, educazione e istruzione uguale sicurezza.
E dopo Quadrofinia ci saranno ancora due album che vedono la presenza di Kate Moon, grandissimo batterista del gruppo. C'è The Who by Numbers e poi Who Are You. Un mese dopo l'uscita di questo, Kate Moon muore nel sonno per overdose da farmaco contro la tossicodipendenza. La storia degli Who va avanti senza di lui. Noi invece no, noi torniamo indietro. Il primo album della band risale alla fine del 1965. Prima di salutarci vogliamo ascoltare insieme il pezzo che dà il titolo al disco, quella che è forse la canzone più nota in assoluto degli Who, quella che è rimasta e rimarrà nella storia del rock come un inno generazionale. È una canzone prettamente mod, schizzata in testa alle classifiche, undicesima canzone migliore di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. I giovani di Londra ne fecero la propria bandiera, soprattutto del famosissimo verso che recita «I hope I die before I get old», spero di morire prima di diventare vecchio. Il basso di Ian Twistle dà il meglio di sé su questo pezzo. Chiudiamo la puntata di oggi di Jailhouse Rock, gli Who, My Generation.
What we all say about
my generation,
I'm trying to cause a big sensation
about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation. My generation,
while we all
say
talking about my generation,
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation,
talking about my generation.
Talking about my
cause we get around. Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby. My generation.
My Generation, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai grandissimi Who. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a cercarci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, dove a volte purtroppo si viene anche suonato. Noi torniamo la prossima settimana come sempre, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti.
E da Patrizio Colnella.
Walked through the party in a county jail. Prison that was down there began to wail.